carissime sorelle, carissimi fratelli, in Cristo Gesù nostro Signore, e per voi tutti grande motivo di gioia e di commozione essere riuniti così numerosi oggi da nostra madre, e lo è, lasciatemelo dire, anche per me in modo del tutto particolare, perché come Sua Eccellenza Dante ci ha ricordato, questo santuario è al cuore della nostra Lombardia, e non solo, ma ogni lombardo ne è segnato fin dalla più tenera infanzia. Abbiamo sentito proclamare nella prima lettura questa straordinaria affermazione: prima di formarti nel grembo materno io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Quante volte noi riflettiamo al fatto che ciascuno di noi, ogni persona, ogni uomo, ogni donna che viene alla luce quando è concepita, oggi celebriamo la giornata della vita, è segnata da questo abbraccio di amore straordinario della Trinità. Chi mai nella storia dell'umanità ha potuto dire, prima che Yahweh si rivelasse, una frase di questa portata: prima di formarti nel grembo materno io ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce io ti ho consacrato. Ognuno di noi, ogni uomo, ogni donna è dentro questo abbraccio originario. Perché siamo qui? Perché l'ineffabile mistero del concepimento di Maria Santissima per opera dello Spirito Santo ha attuato, ha mostrato, ha reso visibile in un modo straordinario questa verità potentissima della fede cattolica troppo spesso ignorata, che è andata per lungo tempo sotto una definizione, una parola difficile eppure così facile da capire nel suo significato, la parola predestinazione, che significa decisione voluta ed esplicita della Santissima Trinità di che la tua persona sia, entri nella vita secondo un disegno prezioso e preciso, un disegno di amore pieno di bene certo, affidato la tua libertà, soprattutto dopo il peccato. In Maria Santissima il concepimento del Figlio di Dio, nella sua umanazione, nel suo diventare uomo, è il vertice straordinario di questa predestinazione, di questa scelta d'amore della Trinità, che pure vale per ciascuno di noi. Ma allora io capisco perché il popolo di Dio, perché tu, perché io, perché noi veniamo alla Madre, perché lì, riflettendo in maniera più evidente su questo grandissimo dono che la Trinità ci fa e che si lega indisgiungibilmente alla nostra persona dal concepimento al termine naturale, noi ritroviamo un orizzonte, un respiro, una larghezza di cuore e di mente che di solito non ci è abituale. La scelta singolare della piena di grazia e la sua obbedienza al suo fiat nell'accogliere nel suo seno Gesù, il Figlio di Dio che si abbassa a nascere come ognuno di noi, a vivere la nostra vita come ognuno di noi, a lasciarsi trattare da peccato, lui che non aveva conosciuto peccato, e a donarsi radicalmente, integralmente per la nostra salvezza. Questa accoglienza del dono straordinario, venendo ai piedi della Madonna, ci fa capire che non siamo più soli, che non siamo mai soli nella vita, qualunque cosa ci succeda. E allora il conforto e la consolazione diventano compagnia che ci guida nel cammino quotidiano. I nostri santuari sono quindi luoghi di straordinaria benedizione, ed è ulteriore motivo di gioia che le suore adoratrici, seguendo l'esempio del loro beato fondatore, abbiano voluto qui celebrare il centenario della sua morte. Dico il mio grazie a loro, lo dico al vescovo di questa amata diocesi, lo dico oltre che a lui, a Monsignor Oscar, al rettore del santuario, ai sacerdoti qui convenuti e a voi tutti. Abbiamo inteso proclamare nell'epistola, nella seconda lettura, il famosissimo brano di Paolo ai Corinzi, in cui la carità è riportata finalmente, dico finalmente perché oggi chiamiamo tutto carità, anche ciò che in fondo può essere forma mascherata di un ultimo egoismo tutt'al più filantropico. La carità non è descritta in termini di azioni generose da compiere, ma è portata al suo vertice. Anche se dessi tutti i miei beni, neppure azioni eroiche, consegnassi il mio corpo. La carità è descritta nei termini di una nuova modalità di rapporto, di relazione. La carità è affermare l'altro come altro, come avviene nella Santissima Trinità, laddove il Padre lascia essere il Figlio in tutta la sua pienezza di sostanza divina, e l'amore che circola tra i due è così potente da spirare una terza sostanziale divina persona della Trinità, l'amato Spirito Santo. Allora la carità è volere il bene dell'altro per l'altro, attraverso il dono totale di sé nella più assoluta gratuità. La Chiesa ci insegna che per questo motivo la carità è una virtù teologale, cioè si radica in Dio, nel Dio uno e trino, ha solo nell'amore trinitario la sua compiuta spiegazione. Solo a partire da lì si dipana anche in noi uomini, nonostante i nostri limiti, in tutta la sua verità. E allora si può capire perché le nostre sorelle abbiano coniato questa bellissima espressione, che è diventata un po' l'emblema di tutto questo anno di memoriale efficace del loro beato fondatore: l'accesa carità. Questa qualificazione è veramente straordinaria, perché significa che il lavoro purificatore della luce, il lavoro del fuoco, del crogiolo che purifica persino l'oro e l'argento, è necessario perché noi cristiani di oggi ritorniamo alla scuola dei santi, del beato Spinelli in questo caso, perché la parola carità sia meno vuota sulla nostra bocca, e soprattutto perché il nostro agire sia realmente informato a quell'amore che muta la vita, che dà soffio e respiro all'altro, che lo lascia essere ed esprimere in tutta la sua pienezza, perché gli testimonia il bene essere che viene dal rapporto solido e stabile con Dio in Cristo Signore, che la Vergine Santissima ci assicura, magari con le sue lacrime, come qui è avvenuto. Se avessimo il tempo potremmo far passare gli scritti del beato Spinelli per ritrovare un commento a questo straordinario brano della prima lettera ai Corinti che abbiamo letto. Ma mi preme citare un paio di passaggi della Positio, cioè del documento che ha raccolto le prove della sua virtù. Non porto con me un centesimo, disse in uno dei momenti più gravi, in una delle prove più gravi della sua vita. Sono fallito, ma non ho tradito. Piuttosto altri hanno tradito la mia buona fede. E subito dopo, perdono di cuore, pregate, state unite, dice alle sue a Bergamo, e l'istituto continuerà, prima di riprendere qui da Rivolta d'Adda. Mi colpiscono quelle parole che il Beato ebbe poi a riprendere. Il perdonare a me fu sempre cosa dolce. Ecco, vedete, carissimi fratelli e sorelle, come noi, lo dico per me, come noi siamo lontano. Il perdonare fu sempre cosa dolce. A noi sembra così amaro, anche nelle nostre comunità cristiane, quanta litigiosità inutile, quanti conflitti sterili, quante ripicche talora anche tra sacerdoti, tra consacrati, quante preclusioni, quanti pregiudizi, quanta ignoranza reciproca, quanta mutilazione del volto bello dell'altro a partire dal pregiudizio che abbiamo nel cuore. Impariamo che perdonare è cosa dolce, da soli non ce la faremo, ma domandiamolo qui alla Santissima Vergine di Caravaggio, che pianse non solo per i peccati degli uomini d'allora, ma anche per i nostri. Certo, questa purificazione, questa carità accesa, non è senza lotta. Lo vediamo nel giovanissimo Geremia, aveva 20 anni, era timido e impacciato. Oggi io faccio di te una città fortificata, una colonna di ferro, un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda, contro i capi, contro i sacerdoti, contro i popoli del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. 20 anni, timido e impacciato. Isaia, no? Chi manderò? Isaia dice, eccomi, manda me, è pronto. Geremia, giovane, timido, si tira indietro, eppure Gesù, Yahweh, lo provoca, e lo provoca fino all'estremo. Ti farò vedere io, se avrai paura di loro, cosa vuol dire aver paura di Yahweh. E allora Geremia si piega. Perché si piega? Perché, anticipando il sì di Maria, confida in Yahweh. Si fida di Lui, si abbandona a Lui. Come siamo lontani, uomini sofisticati e postmoderni, da questa attitudine, che pure sarebbe lo slancio più potente dato alla nostra libertà. Qual è il bimbo che può imparare a camminare, a porsi i primi perché, se non si fidasse della mamma o del papà? In cosa consiste questa presunzione di noi uomini del terzo millennio, che pensiamo di poterci fare da sé, che pensiamo di poter affrontare da noi soli il cammino pur delicato e spesso contraddittorio della vita, contraddittorio per tutto ciò che alla vita si accompagna di bene e di male, soprattutto di bene morale e di male morale. Affidiamoci dunque al pianto della Vergine di Caravaggio, perché provochi veramente la nostra conversione. Riflettiamo ancora un istante sul brano del Santo Vangelo. Prosegue la lettura nel rito romano della scorsa domenica. E cosa vediamo? Anche qui troviamo nei compaesani di Gesù un atteggiamento che è molto diffuso anche tra noi uomini di ogni epoca, anche tra noi cristiani: il tentativo di ridurre la portata del mistero di ridurre l'altro, in questo caso l'altro con la maiuscola, alla nostra misura. Come? Questo, di cui pure abbiamo sentito dire cose meravigliose, quel che ha fatto Cafarnao, viene qui nella nostra sinagoga, prende il rotolo, addirittura sia propria della grande profezia di Isaia, dice sono qui, il regno è qui, perché sono qui io, ma chi è questo? Non, mica, non è il figlio di Giuseppe, non conosciamo da dove viene, non sappiamo chi sono i suoi parenti, chi si crede costui. E allora la provocazione, almeno fai qui quel che hai fatto a Cafarnao, fallo anche qui da noi, che poi siamo i tuoi, se non lo fai qui dove lo fai mai? Ci vengono in mente le parole dell'inno di Corinzi: non è invidiosa la carità. Invece l'atteggiamento dei suoi conterranei fu invidioso. E Gesù non si ferma, come non si ferma stasera davanti a noi. Li provoca, spinge fino in fondo. Li provoca e gli dice che nessuno è profeta in patria. Denuncia la loro mancanza di fede, la loro chiusura al mistero. Ecco, carissimi, cosa manca alla nostra Europa faticata di oggi, cosa manca al nostro paese, a questa società del terzo millennio immersa in un travaglio grande, stordita dalle nuove scoperte della scienza, dal mescolamento di popoli, dalla civiltà delle reti. Manca la fede, come ci ha detto il Santo Padre. La vera, profonda crisi della nostra Europa e delle nostre stanche nazioni e affaticate chiese europee è una crisi di fede. Ecco perché è bene e siamo grati alle nostre sorelle che ci hanno condotto qui oggi davanti alla donna della fede, perché noi impariamo da lei a dire: Signore, io credo, se sono qui è perché credo, ma tu aiuta la mia incredulità, perché la mia fede è così piccola, è così lontana dalla sua pienezza e dalla sua verità. Eppure di questa fede ho così bisogno, di questa fede ha bisogno la mia famiglia, ha bisogno la mia città, ha bisogno la mia terra, il paese, questa realtà, soprattutto in questo momento, una fede che rimetta Dio al centro e davanti a tutto, perché l'uomo possa essere rispettato in tutta la sua pienezza, nei fondamentali della sua esistenza, dal concepimento della vita fino al suo termine naturale, dal rispetto della famiglia fondata sul rapporto tra l'uomo e la donna, aperta alla vita, dal perseguimento della giustizia e dell'uguaglianza, dalla condivisione di chi è nel bisogno, soprattutto dei più poveri, dei più miseri. Abbiamo bisogno di una fede che ci aiuti in questa cura. E dove la possiamo trovare? Permettetemi quest'ultima nota, presa dagli scritti del Beato Spinelli e da questa straordinaria spiritualità della carità eucaristica, della carità piena, perché questa è la forza delle nostre suore adoratrici: portare la carità fino alla sua radice. E la radice della carità è l'Eucaristia, e la vita cristiana è tale se possiede una forma eucaristica. Ha scritto il Beato: l'Eucaristia non è uno stato particolare di Gesù, non è solo questo. Essa è il prolungamento nei secoli dell'incarnazione del Verbo. Ciò che è successo a Pasqua, la passione, la morte, la resurrezione, l'Eucaristia porta in tutti i tempi e in tutti gli spazi davanti alla libertà di ciascuno di noi, prolungamento nei secoli dell'incarnazione del Verbo. Ne abbraccia e ne perpetua tutte le fasi, tutte le manifestazioni, tutti i misteri, attuando nello stesso tempo tutti i fini e le conseguenze. Gesù nel mistero eucaristico rivive Nazareth, Betlemme, l'Egitto, la sua vita nascosta, le sue corse apostoliche, rinnova i miracoli, la sua morte redentrice, i misteri di trionfo, ripete o meglio irradia sulla terra nei mille e mille punti della sua presenza sacramentale la gloriosa sua incessante intercessione che esercita in cielo ove siede alla destra del Padre. Allora si capisce l'esistenza del Beato allora e si capisce oggi quella delle suore adoratrici con cui significativamente sottolineano collaborano i laici della fraternità eucaristica spinelliana. Tutte le forme di vita consacrata devono oggi aprirsi a tutti gli altri stati di vita. Se vogliamo che l'annuncio bello, vero e buono di Cristo Salvatore splenda in mezzo a questa umanità, la carità deve circolare tra tutti gli stati di vita, di esistenza del cristiano in una unità armonica. Ecco perché da ogni forma di consacrazione deve nascere una fraternità laicale e da ogni famiglia e gruppo di famiglie deve nascere una possibilità di consacrazione. E perché non crediamo e non preghiamo che tutto questo non avviene. Allora facciamo nostro l'invito che il Beato Spinelli soleva ripetere alle sue suore: adorate con l'amore più ardente l'augustissimo sacramento e attingete da esso la carità a sollievo del prossimo nelle forme che la storia ci indica, come le nostre sorelle fanno quando oggi si aprono a quella forma elevatissima di carità che è l'educazione. Ci tolgano tutto, ma non la possibilità di educare a una vita piena, secondo la fede, secondo i comandamenti, secondo le virtù cristiane, secondo i sacramenti, secondo il Padre nostro, secondo la preghiera liturgica, secondo l'immedesimazione con la parola di Dio. Allora, carissimi, venuti in pellegrinaggio ai piedi di Nostra Signora del Fonte di Caravaggio, vogliamo domandare per l'intercessione del Beato Spinelli un amore più deciso per Gesù nel sacramento dell'altare. Un amore che trasformi e nutra il nostro quotidiano, i nostri affetti, il nostro lavoro, il nostro riposo. Un amore che realmente faccia capire la bellezza di Cristo a tutti i nostri fratelli. Allora diciamo alla Madonna: siamo qui ai tuoi piedi, Vergine Santissima. Deponiamo stasera ai tuoi piedi dolori e gioie che portiamo nel cuore, angosce e speranze, miserie e ricchezze. Al tuo pianto, alla tua addolorata compassione, a quel pianto compassionevole che mostrasti a Giannetta, noi ora vogliamo affidarci di tutto cuore. Amen.